Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Conto Radio Club. Oggi puntata importante, avremo Marco che ci porta in Palestina 6 mesi prima dei tragici eventi che creeranno poi la guerra e la situazione tragica ancora in corso. Nella seconda parte avremo Chiara Brilli, è tornata da Istanbul. Faremo un po', tireremo le somme di questo viaggio e parleremo anche in generale dei viaggi brevi del Contro Radio Club. Rimanete su Contro Radio, partiamo fra un momento. Buongiorno, buongiorno Marco Raffaelli. Marco è già stato con noi un'altra volta, questa volta però ci propone un viaggio importante. All'epoca non sapevo quanto importante sarebbe stato, ma Marco probabilmente è uno degli ultimi che è potuto andare in Palestina. Buongiorno Marco.
Ciao Jimmy, buongiorno, buongiorno. Parole giustissime le tue.
Perché naturalmente ora in Palestina non ci può andare più nessuno. E quindi Marco, descrivici un po' com'era la situazione. Innanzitutto, un minimo anche per quello che riguarda la bellezza del posto, quello che hai visto, ma soprattutto anche com'era il feeling prima che succedesse il finimondo.
Allora sì, io sono andato a fine marzo 2023, quindi 6 mesi prima, diciamo, del 7 ottobre, e non immaginando ovviamente quello che sarebbe successo dopo, anche se bisogna essere sinceri. Il viaggio in Palestina e Israele è stato un viaggio un po' particolare, ecco, ha un posto un po' particolare nella mia vita, perché se dovessi dire proprio un aggettivo preciso è quasi surreale, una situazione quasi surreale che ti colpisce per tanti motivi. La situazione, ti dico la verità, c'è sempre un po' di frizzore, di tensione quando arrivi lì. Dire che ti aspetti che succeda qualcosa può essere anche scontato, nel senso, essendo una situazione di tensione molto grande, ecco, qualcosa può succedere sempre, bisogna essere sinceri. Io sono...
C'è anche una certa prevenzione, no? Sapendo quelle che sono le situazioni, anche prima di andarci, uno ci va un po' sì, anche prevenuto sul posto.
Sì, sì, sì. Assolutamente, io sono sincero, poi parlo ovviamente per me stesso, io certo. Comunque avevo sempre le antenne un po' alzate, ecco, diciamola così, sicuramente non è un posto dove ti rilassi completamente, ma non so neanche quanto sia giusto andarci lì rilassandosi completamente. Poi se mi darai modo ti darò anche questo esempio tra Gerusalemme e Tel Aviv, appunto questa sì. Cosa che rientra nel surreale che ho detto prima. Sono arrivato su Tel Aviv ovviamente, ma sono andato subito su Gerusalemme, dove ho passato 4 giorni, e ad esempio il primo ricordo immediato che ho quando ho preso questo treno, questa metropolitana di terra, diciamo, che ti porta dall'aeroporto di Tel Aviv a Gerusalemme, dopo neanche 20 secondi, un minuto, io ero seduto sul treno e nello scompartimento è arrivato questo ragazzino, avrà avuto tra i 20 e i 25 anni, vestito casual in borghese, quasi sportivo direi, e aveva un mitra con la tracolla, quindi certo. E lui camminava tranquillamente. Io ti assicuro che i primi 2 secondi sono stati un po' scioccanti, poi rifai un po' il quadro della situazione, sai che c'è questa realtà, e quindi diciamo ti tranquillizzi. Però ti puoi immaginare trovarti un ragazzino di 20 anni con un mitra davanti, non è una cosa che quantomeno noi viviamo tutti i giorni, ecco. Quindi insomma la situazione è sicuramente particolare. Sono arrivato su Gerusalemme.
Però perché sei andato lì? Era per lavoro o proprio per...
No, è stato un viaggio, sì, per interesse politico, sociale, umanitario, insomma era una zona che a me interessava, la situazione israeliano-palestinese mi interessa da sempre, quindi volevi
toccare con mano quello che è
esatto.
Le notizie che sono sempre arrivate, diciamo, attraverso i media, quindi volevi vedere qual era la situazione nella realtà.
Sì, perché alla fine sai, noi leggiamo tanto, possiamo vedere tanto, però finché non vai nei posti, ecco, non ti fai un'idea veramente vera, concreta. Toccare con mano sicuramente ti dà sempre qualcosa in più rispetto a quello appunto che puoi leggere o sentire o così, ecco.
Allora, un'altra nota introduttiva: il viaggio era organizzato o sei arrivato lì col volo e poi decidevi più o meno dove andare a seconda di quello che succedeva?
Esatto, no, ho fatto tutto da me, mi ero fatto un itinerario prestabilito, poi come sempre lascio spazio al caso, diciamo, e per fortuna, diciamo, in questo viaggio il caso è stato benevolo, perché mi ha fatto conoscere un ragazzo palestinese che fa il tassista, e a Betlemme io ho passato un'intera giornata con lui, andando a vedere e vedendo appunto cose che probabilmente, anzi quasi sicuramente, da solo non sarei riuscito a vedere. Mi ha fatto vivere sicuramente probabilmente la giornata più importante, ecco, dell'intero viaggio, ed è una persona meravigliosa con la quale sono tutto in contatto.
Dove però? Dove eri quando hai conosciuto questo?
A Betlemme. Io mi sono, sì, poi un giorno mi sono spostato da Gerusalemme a Betlemme, lì immediatamente uscito dal checkpoint, uno dei tanti checkpoint, ho conosciuto immediatamente questo ragazzo, perché facendo il tassista era lì ad aspettare turisti o persone, ovviamente, ecco.
Certo. E allora racconta, lui... Betlemme, che cosa hai visto? Il feeling?
Betlemme sicuramente è stata la giornata più forte, perché appunto lui mi ha visto arrivare, ero quasi l'unico turista, e mi è venuto incontro convinto che io volessi vedere, come immagino la maggior parte, le cose religiose legate a un turismo religioso. Invece io gli ho fatto chiaramente capire che mi sarebbe interessato vedere la loro vita, quindi essere portato dove lui poteva portarmi, e lui è stato ben felice di farlo. Ho passato l'intera giornata con lui, mi ha portato a Betlemme, ovviamente anche alla Santo Sepolcro, ma soltanto esternamente. Dopodiché siamo stati nel campo profughi di Aida, che è uno dei 3 di Betlemme, mi ha fatto vedere il muro di Gerusalemme, insomma, che divide, che arriva fino a Betlemme, mi ha fatto vedere le colonie, siamo stati su varie colline dove si vedevano bene le colonie che sono costruite giornalmente dagli israeliani, e insomma mi ha fatto vedere tutta la vera situazione della sua vita quotidiana. Sono anche molto dispiaciuto perché lui voleva portarmi anche a Hebron il giorno dopo, io non l'ho fatto, ecco, a posteriori me ne sono pentito amaramente, però diciamo che già quello che avevo visto a Betlemme era stato abbastanza impattante, insomma sinceramente a livello emotivo ti tocca, ecco, non è una cosa,
ecco,
qualunque
però diciamo che come dicevamo prima avevi già abbastanza informazioni, no? queste scene Le immagini le abbiamo viste in televisione, nei telegiornali, negli speciali, nei documentari. Andando lì dal vivo, ecco, questo è la domanda. Andando lì dal vivo, che cosa ti sei aggiunto? Che emozione hai provato? Anche se erano cose che praticamente avevi conosciuto attraverso immagini.
Sì, però Jimmy, posso dirti che ovviamente le notizie che arrivano qui da noi, almeno tramite la stampa italiana, ecco, poi se ci informiamo tramite anche altra stampa estera o indipendente è un po' diverso, però c'è sempre un filtro. Quando arrivi lì vedi cose molto crude, ecco, lui mi ha fatto anche vedere dei video di una quotidianità veramente ferata, crudissima, e comunque arrivare ed entrare nel campo di Aida o camminare lungo il muro, ti faccio questo esempio, nel campo... quando arrivi all'ingresso del campo di Aida, che c'è una grossa porta, è costeggiato da una parte del muro divisorio che arriva in alto su una collina. In alto su questa collina c'è un'altra porta, questa che è israeliana, blindata, dove c'è un fucile di precisione automatico che praticamente segue tutto ciò che si avvicina a questa porta, e noi ci siamo spinti in sicurezza, perché lui mi ha assicurato che se non fai niente ti segue e basta, e vedere questo fucile automatico che comunque ti segue e ti controlla, ecco, fa un certo effetto. Quello
scusa un attimo, automatico vuol dire operato da una macchina, non c'era un umano o c'era un umano dietro?
No, questo è in cima al muro, in cima alla porta, e segue le persone automaticamente, non c'è un uomo che sta dietro di lui, ecco. E infatti lui mi ha raccontato, e lì c'era il manifesto, un evento ad esempio molto, molto crudo, di questo ragazzino di 11 anni palestinese che un giorno proprio lì, tornando a casa per aver superato un esame scolastico, nel voler festeggiare ha raccolto questa pietra da terra e l'ha scagliata contro questa porta, e il fucile ha sparato e l'ha ucciso, e c'è questa foto di questo ragazzino, e questa è un po' la quotidianità che vedi lì, ecco, questo è quello che ti dico, un conto è leggere e vedere da qua, un conto è essere lì e toccare con mano queste cose, ecco.
Certo.
E comunque Betlemme, a parte che credo tu sappia, come tutta la Cisgiordania è divisa in tre zone, la zona A, B e C. La zona A è quella a pieno controllo palestinese della zona più piccola, la zona B è divisa 50-50 palestinese israeliana, la zona C è completamente israeliana, ed è quella dove vengono costruite le colonie. La zona A appunto è la più piccola ed è quella turistica, ma è veramente minuscola. La zona C, che è quella più ricca, ricca nel senso di
risorse.
Zone di risorse con acqua, ad esempio, è completamente sotto il controllo israeliano, ed è dove vengono costruite queste colonie abusive, ovviamente sottraendo la terra ai palestinesi, e ovviamente la più ricca, la cosa che viene sottratta, la cosa più importante è che viene sottratta l'acqua, e quando tu togli l'acqua
questa è una cosa che non viene quasi mai fuori, che però nei documenti, insomma, come dicevi tu, se si va a scavare, è il totale controllo dell'acqua che è
israeliano,
è completamente israeliano, è in quei territori, anche con il clima che c'è, l'acqua
questo ragazzo ad esempio mi diceva come d'estate, quando lì si raggiungono temperature molto importanti, l'acqua gli viene quasi completamente tolta a favore di queste colonie, e quindi loro passano mesi anche senza accesso all'acqua, perché ad esempio i pochi pozzi che hanno nella zona A o B, diciamo, che è al 50-50 o completamente sotto il controllo palestinese, spesso vengono cementificati, vengono completamente chiusi apposta.
Questo per preservare la falda nei pozzi invece che sono usati dagli israeliani. Hai fatto anche un po' il turista o no?
Allora, l'ho fatto un po' il turista a Gerusalemme, nel senso che sono andato a vedere ovviamente il muro del pianto, ho visto il Santo Sepolcro, ci tengo a dire che io non sono credente, quindi l'ho visti, cercato di vederli sotto l'aspetto storico e col massimo distacco. Ti dico, guarda, in tutta sincerità, e mi dispiace anche, al netto della bellezza della città vecchia di Gerusalemme, la cosa terribile è che è una città vecchia completamente militarizzata, piena di appunto checkpoint, di persone militari o comunque armate tantissime, come mai mi è capitato in vita mia, e di torrette di controllo, filo spinato, quindi ecco, l'impatto è un po' forte, diciamo che la religiosità è quella cosa che ti viene un po' a mancare quando ti trovi di fronte a un'alterazione delle strutture antiche in questa maniera.
C'erano, c'erano ancora turisti o eri proprio...
No, c'erano ancora turisti e c'era molto turismo religioso, devo essere sincero, l'impatto era il grande turismo religioso, soprattutto sudamericano o armeno o greco-armeno. Molto turismo religioso, ecco, di turisti un po', diciamo così, indipendenti, non tantissimi, pochissimi fuori dalla città vecchia, ecco, fuori dalla città vecchia è quasi l'impressione di essere solo.
Marco, facciamo
una cosa
dimmi.
Volevo
fare un break perché mi hai suggerito, mi hai suggerito un brano che volevo ascoltare insieme, insieme a te. Ora lo mando e poi se hai qualche informazione, perché per a me era sconosciuto, quindi se hai qualche informazione ce la puoi dare su questo brano.
Perfetto.
Grossa sionismen, liebe Palästina, grossa sionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, grossa sionismen, liebe Palästina, grossa sionismen, och vi har odlat jorden, och vi har odlat jorden. Vi har plockat citronerna,
och vi har plockat citronerna,
och pressat oliverna,
och pressat oliverna,
och hela världen känner till vår jord,
och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina, leve, leve, leve Palestina, leve Palestina.
Och vi har kastat stenar på,
och vi har kastat stenar på
soldater och poliser,
soldater och poliser,
och vi har skjutit raketer,
och vi har skjutit raketer
mot våra fiender,
mot våra fiender,
och hela världen känner till vår kamp,
och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina, leve, leve, leve Palestina, leve Palestina, grossa sionismen, leve Palestina, grossa sionismen.
Och vi ska befria vårt land,
och vi ska befria vårt land
från imperialismen,
från imperialismen,
och vi ska bygga upp vårt land,
och vi ska bygga upp vårt land
till socialismen,
till socialismen.
Marco ci sta raccontando il suo viaggio in Palestina 6 mesi prima del 7 ottobre del 2023, quando la situazione non era tragica come al momento, ma non era certo una passeggiata, vero Marco?
No, sicuramente, guarda, non tragica come adesso, ma sicuramente tragica. Infatti, guarda, vorrei raccontare alcune piccole cose che appunto, ti dicevo, mi hanno colpito, che magari escono un po' dalle cose canoniche che si possono dire appunto sul Muro del Pianto, sul Santo Sepolcro. Alcuni aspetti un po' particolari e contraddittori, ad esempio a Betlemme a me colpì tantissimo questo spaccato dove a un certo punto vedi chiaramente il muro, che il muro è alto 10 metri, quindi è facilmente visibile in cemento armato, insomma, che credo sia il massimo della prigionia, dell'occlusione, una cosa terribile, e accanto c'era questo enorme cartello pubblicitario della Coca-Cola, che è appunto il massimo del liberismo e della globalizzazione, questo contrasto pazzesco. come ad esempio nel Monte Sion che c'è a Gerusalemme, dove c'è il cimitero cattolico, lì è sepolto aiutami il tedesco che aiutò tantissimi ebrei, ora mi sfugge il nome, Schindler. Sì. È stato sepolto Schindler, e da lì quindi una persona che ha dedicato la vita alla liberazione di persone, a salvare la vita alle persone, e da lì in Bella Vista, a 500 metri di distanza appunto, si rivede il muro che divide Betlemme e Gerusalemme. Insomma, sono questi contrasti particolarissimi, come ad esempio tra le cose che si vendono nella Gerusalemme antica, dove appunto dovrebbe essere un luogo religioso, tantissime t-shirt con immagini militari, aerei, carri armati, dove c'è scritto Stati Uniti, Israele accanto a voi. Ecco, a me vedere queste cose così in antitesi dalla religiosità che dovrebbe avere un posto, veramente destabilizzava, ecco.
Marco, sta finendo il tempo a disposizione. Oltre Betlemme, dove sei stato?
Sono stato poi a Tel Aviv, dove ho concluso il viaggio, e quello che ti dicevo che mi ha fatto specie è che a Tel Aviv quasi sembrava che niente di quello che succede nel resto della Palestina o di Israele succedesse. Le persone andavano al mare tranquillamente, vivevano la loro vita economica, sociale, come niente fosse. Indifferenza totale rispetto a quello che tutti i giorni vivevano i palestinesi dall'altra parte, veramente a me scioccava, era quasi appunto che come se non esistesse questa cosa.
Grazie Marco, grazie davvero per questo spaccato veramente impressionante, descritto da una persona che c'è stata. Credo che ci hai dato delle emozioni forti questa mattina. Magari ci risentiamo, magari vediamo un po' di ritornarci, perché questo è un tema su cui mi piacerebbe tornare.
Più che volentieri, assolutamente, più che volentieri.
Per ora, Marco, buona domenica.
Grazie Jimmy, anche a te, grazie mille.
Giù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano.
Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna ha il pugno e il suo fucile.
No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della nostra Palestina accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore.
Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina, e ancora cantavamo la canzone.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, accanto a quella del Vietnam.
Di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda.
Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia.
Rivoluzione, viva la vittoria!
Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Via Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echos. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie cross mediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ESIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echos, in onda su Controradio al sabato alle ore 9:30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ESIA Firenze Florence New Vintage Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus, garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis.
Controradio.
Buongiorno Chiara Brilli.
Buongiorno, ciao Jimmy, ciao a tutti i viaggiatori, le viaggiatrici, il nostro pubblico, insomma.
Sei appena tornata da un viaggio breve, così le abbiamo chiamate, nella città di Istanbul per il Controradio Club. E quindi ti tocca, Chiara, raccontaci come è stata l'esperienza, come la città, come hanno preso i viaggiatori questa iniziativa del Controradio Club.
Ma ti devo dire che essendo avvenuto questo viaggio tra il 5 e l'8 giugno ho avuto modo un po', no, di decantare tutte quelle che sono state le emozioni, anche le valutazioni di questa tipologia di viaggi brevi nelle capitali europee che a sentire anche gli stessi viaggiatori, 24 li ho contati a sufficienza in questi giorni per poterli monitorare, hanno dato un feedback positivo. Un viaggio sicuramente che come meta non poteva che non innamorare. Istanbul, tra memoria e desiderio, era il titolo di questo viaggio e l'ha rispecchiato fedelmente. Un viaggio che rappresenta la capacità di Istanbul di raccontarti le sue stratificazioni storiche, religiose, anche alimentare il desiderio di conoscerla, scoprirla, viverla e tornarci. Per questo il senso di questa brevità ma intensità al contempo non lo ha fatto diventare un viaggio mordi e fuggi. Brava è stata anche la nostra guida turistica, la nostra Elcin che ci ha affiancato. Sì, bravi anche i nostri viaggiatori, lo devo sottolineare, perché il ritmo era serrato e sono stati insomma al passo, possiamo dire. Consideriamo una città oggi di 20 milioni di abitanti con un grandissimo afflusso turistico e però tutto è stato abbastanza calibrato, dandoci modo di conoscere, scoprire ma anche assaporare, mettendoci in tasca emozioni che poi stanno crescendo anche in questo ritorno a Firenze e non solo.
Ecco, due erano stati fino ad ora i motivi per cui eravamo stati un po' resti a fare dei viaggi così brevi nella capitale. Uno l'hai appena menzionato, il fatto che sarebbero tipo mordi e fuggi, no? Non ci sarebbe abbastanza tempo, e questo hai già risposto. L'altro è che per quanto riguarda le capitali europee, no? Uno pensa sempre però ci posso andare da solo. Quindi ora tu ci dici qual è il valore aggiunto invece di fare questo tipo di viaggio con il Controradio Club. Qual è la differenza?
Tu sai che io scopro per la prima volta questa tipologia comunitaria di viaggio, è la prima volta che sono in compagnia del Controradio Club e lo ritengo proprio questo il valore aggiunto, cioè la capacità di un gruppo di avere un legame prima ancora di conoscersi, e ha fatto sì che in pochi giorni, ed era un po' il timore che io avevo, no, che un gruppo così in pochi giorni non potesse legare, fosse comunque disorganico, disomogeneo, e invece abbiamo fatto subito comunità. E questo riverberava in quello che andavamo a vedere, perché avevamo subito la possibilità di commentare, di gioire insieme, di farci delle domande. È un'interazione forte quella che hanno i viaggiatori del Controradio Club mentre fanno queste esperienze, che ti fa vivere due volte, questa è la mia opinione, quello che stai vedendo e che ti fanno conoscere. E quindi è come se tu conoscessi di più la città anche in poco tempo che vai ad attraversare. Sì, io credo che questa sia anche, infatti è oggettivamente, temporalmente è stato un viaggio breve, ma ha lasciato un'intensità forte dentro. Naturalmente stiamo parlando di Istanbul, stiamo parlando di una città che ha il doppio proprio in tutto, no? Dal punto di vista, dicevamo, religioso, dal punto di vista geografico, occidente, oriente in così breve distanza, e sicuramente è tanto tutto, però siamo riusciti nel confronto con il pubblico, cioè con i nostri soci, con la nostra quotidianità seppur breve, a viverlo intensamente.
Noi per fare questi viaggi naturalmente ci appoggiamo a un'agenzia professionale. Una delle raccomandazioni che facciamo alla nostra agenzia è quella sulle guide, perché conoscendo gli ascoltatori di Controradio, i soci del Controradio Club, richiediamo delle guide che siano in grado di rendere anche in poco tempo quella che è l'anima della città, e soprattutto che vi portino in posti veri, che non vi portano in posti dove i turisti di solito vanno a comprare, e noi in dei posti in cui non sono tanto interessanti, però magari lì i turisti comprano. Le guide per i viaggi del Controradio Club sono scelte in modo particolare. Cosa ci dici di questa guida? Rispondeva a queste caratteristiche?
Sì, diciamo che Elcin è stata anche lei un esperimento, no? In così poco tempo farsi conoscere e farci conoscere una città. È stata definita una guida svizzera nelle sue modalità perché doveva tenere testa a una serie di scadenze molto più serrate rispetto ad altri viaggi. È riuscita però a farci visitare davvero tanti aspetti di Istanbul, ma anche nella modalità, cioè andare a Santa Sofia la mattina presto, quando ancora tutto il flusso turistico non si l'è ancora mangiata, sia in termini di spazio che di modalità, ha tutto un altro fascino, così come farci vedere anche quella che è stata la sua moschea blu, non quella anche la moschea blu naturalmente, quella che conosciamo tutti, ma la moschea che per lei rappresenta la bellezza e come la interpreta, quindi in qualche modo condividere alcuni aspetti, oppure incentivarci anche nella valutazione di fare il viaggio attraverso lo stretto, attraverso il Bosforo, che non era all'inizio compreso in questo percorso, ma che ha arricchito ulteriormente. Lei si è prestata molto volentieri a darci questa possibilità, come il concederci anche delle tra virgolette ore d'aria in cui ci siamo un po' persi, per poi ritrovarsi tra spezie, contrattazioni, incroci di vario tipo, diciamo.
Hai comprato qualcosa?
Non posso negarlo.
E allora, ho proposto la guida, ma ora cosa mi dici del tour leader? Perché io che sono in questo business da tempo so che il tour leader è importantissimo per la riuscita del viaggio o il disastro del viaggio. Il tour leader, la gente magari non si rende conto, ma ha una grossa responsabilità, innanzitutto perché è il trade union fra la guida e i viaggiatori, e soprattutto ha questa grossa responsabilità di decidere se qualcosa deve essere cambiato, se qualcosa va male, se c'è un problema, in pochi secondi decidere cosa fare. E la guida si aspetta che il tour leader in questi casi salga sul podio e gli dica che cosa fare, perché il tour leader è il capo assoluto del tour. L'hai sentita questa responsabilità, Chiara?
Allora, io venivo da questo tuo imprinting, quindi ero impostata già nella modalità che tu stai illustrando. Devo dire che c'è stata una caldissima accoglienza da parte di chi ha fatto il viaggio con me. Ho cercato di avviare, perché poi adesso ti direi sicuramente riesco a interpretarlo naturalmente meglio, no? Questo ruolo, perché l'ho sperimentato, e come dicevi tu non è una vacanza, cioè è una vacanza perché è un piacere poter fare viaggi di questo tipo e farlo in compagnia del Controradio Club, però c'è una grande responsabilità organizzativa, di sentiment anche molto empatica, insomma devi percepire quello che può andare male, soddisfare meno o andare meglio, lo spaesamento piuttosto che invece la voglia di fare altro, e questo non è uno sforzo, ma è sicuramente un coinvolgimento che fa parte non solo della sfera emotiva o volontaria, ma anche, insomma, ci devi mettere del tuo anche professionalmente, insomma, come contributo. Ti devo dire che la brevità del viaggio non permette di correggere il tiro nel lungo andare, quindi lo devi fare immediatamente. Questa è una cosa di cui mi sono resa conto, però al netto del fatto che la maggior parte delle cose hanno soddisfatto il nostro gruppo, sempre propositivo nel fornire suggerimenti che possano migliorare i viaggi anche per i soci, no? Successivi, se ci fosse un Istanbul 2. Questo è molto molto veramente pregevole per quanto riguarda i soci del Controradio Club, che gli devo anche confidare nel pullman del ritorno dopo l'arrivo a Bologna già pensavano al viaggio successivo, e questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo.
Qual è il valore aggiunto di viaggiare con il Contrario Club anche per 4-5 giorni come il viaggio che hai appena fatto?
Allora, ci ho riflettuto e sinceramente, al netto della strategia e dell'impostazione che il Controradio Club con l'agenzia davvero mette a frutto nello sfruttare il più possibile qualitativamente nel modo migliore i pochi giorni a disposizione, secondo me il valore aggiunto sono proprio i soci del Controradio Club. Il fatto di poter viaggiare con una comunità che ha già un legame prima di entrare in contatto. Uno dei miei timori era che non si facesse gruppo, no? Perché sono pochi giorni e quindi ci fosse una disarticolazione. In realtà tutto ciò non è avvenuto. Già al momento del check-in a Bologna stavamo parlando della radio e delle nostre aspettative, delle nostre affinità, e poi subito dopo nel viaggiare, nel frequentare Istanbul, i commenti, le condivisioni delle emozioni, le suggestioni hanno riverberato attraverso una collettività che però non era forzata, non era una socialità forzata. Ecco, questo secondo me rende anche un viaggio breve in una capitale che può essere visitata da sola un elemento valorizzante che vale la pena scoprire.
Beh, sembra sia un viaggio riuscito in tutto e per tutto, Chiara. Aspetta un attimo, facciamo un break musicale, poi ci racconti altre cose. Mandiamo un brano. Che brano vorresti sentire, Chiara?
Beh, Jimmy, venendo da SOS Palestina con Piero Pelù sul palco e con le emozioni dei Litfiba che ci hanno regalato l'anteprima del tour 17 Re, non posso che dirti Istanbul.
Va bene che Istanbul sia. Buongiorno Chiara Brilli.
Oh, yeah.
E torniamo con Chiara Brilli. Chiara, esperimento riuscito, pensiamo alle altre capitali europee, ma ti offrirei volontari anche per questi viaggi? Ti piacerebbe andare in altre città? È stato troppo faticoso? Ti sei divertita?
Diciamo che una ciliegia tira l'altra, lo vogliamo dire, sì. No, la disponibilità c'è, qualche idea è stata paventata, ma sono solo idee, cioè la New York con il nuovo sindaco, ma forse molti di noi non verrebbero fatti entrare, Londra post Brexit, pure Lisbona, pure Berlino, insomma tante sono le idee. Lasciami dire altre due cose su Istanbul, perché veramente non è esaustivo poterne parlare così, ma i nostri soci che hanno fatto con me il viaggio sanno insomma quanto abbiamo portato dentro di questo percorso. La cisterna basilica è stata una scoperta per tutti noi, con questa riserva d'acqua dolce e queste colonne recuperate dai templi e dagli antichi edifici, che ha fatto da scenario per Inferno di Dan Brown, il film e la sua scena insomma finale, Balat. Io sono rimasta conquistata da questo quartiere che con i suoi colori, con questa sua stratificazione, riconosciuto patrimonio dell'umanità UNESCO, oggi è celebre in tutto il mondo per le sue case ottomane coloratissime. Vabbè, non finirei mai, Jimmy, perché effettivamente Istanbul è una città che ti rimane nel cuore.
Bene, allora al prossimo viaggio con tour leader Chiara Brilli, io spero di venire, lo sai, io speravo che rimanesse qualche posto all'ultimo momento di presentarmi alla partenza, invece non è stata così, purtroppo. Accidenti, mi sarebbe piaciuto venire con te.
Posso ricambiare, Jimmy, dai, cerchiamo di fare lobby, vediamo se ci riusciamo.
Ok, allora senti, visto che sei qui con me, ti uso un attimo per promuovere il viaggio in Sudafrica. Chiara, ci verresti in Sudafrica con me?
È impegnativo il Sudafrica, non sono senz'altro i pochi giorni di Istanbul, però varrebbe la pena, ti dico un nì perché lascio il posto prioritario ai soci e alle socie del Controradio Club.
Non è un viaggio normale questo, è un viaggio che l'abbiamo studiato proprio per i viaggiatori del Controradio Club, per chi ha il background culturale nell'ascoltare Controradio. E infatti non solo, vabbè, le bellezze naturali del Sudafrica, i parchi nazionali, il Kruger, gli animali selvatici, i Big Five, ma abbiamo cercato di mettere nel viaggio anche tutti quegli ingredienti che ci consentono di veramente capire di più la storia recente del Sudafrica, la tragica storia recente del Sudafrica, che noi con una certa cultura abbiamo vissuto in Biko, Nelson Mandela, Desmond Tutu, e ci siamo appoggiati, come saprai, il fatto che il palazzetto dello sport di Firenze si chiami Mandela Forum non è un caso, no? Abbiamo delle connessioni con le comunità del Sudafrica e ci siamo fatti dare una mano proprio per mettere degli ingredienti studiati apposta per i soci del Controradio Club.
Credo che la potenza dell'ambiente, della natura, degli animali, connesso con tutto ciò che è la potenza della storia, della difesa dei diritti, non possono non andare insieme in un percorso promosso dal Controradio Club. Dunque davvero c'è tempo, se non sbaglio, Jimmy, fino al 30 giugno, quindi insomma affrettatevi.
Sì, il viaggio è partiamo, abbiamo raggiunto il numero minimo per partire, lo sto un po' spingendo personalmente perché ci sento molto per questo viaggio, anzi personalmente sono molto emozionato di dover andare in questi posti. E sarebbe un peccato che rimanessero dei posti liberi, no? Perché è un'occasione unica, non credo che potremo mai tornare in Sudafrica con il Controradio Club. Poi, per carità, uno ci può andare da solo o in una piccola compagnia, però secondo me visitare il Sudafrica proprio con i viaggiatori del Controradio Club, con gli ascoltatori di Controradio, soci del Controradio Club, è un'occasione unica nella vita, e quindi mi appello anche a te per cercare di convincere quelli che magari ci stanno ancora pensando, che sono un po' scettici, che in qualche modo hanno dei problemi di orari, di vacanze, di lavoro, di sforzarsi un attimo, perché questa secondo me è un'occasione unica, non si ripresenterà.
Assolutamente, infatti inquadrate il periodo 1 dicembre 11 dicembre, questo è il periodo del viaggio, se riuscite a organizzarvi, come dicevamo, è un'occasione da non sprecare.
Grazie Chiara Brilli, grazie davvero, spero di venire con
grazie
te al prossimo
Jimmy,
viaggio.
Buona domenica.
Buona domenica. Ascoltate il consiglio di Chiara Brilli. Non ascoltate il mio, ascoltate il consiglio di Chiara Brilli. Registratevi a questo viaggio in Sudafrica. Si può andare sul sito contrario.it, c'è ancora il banner che gira, o nella sezione viaggi. Date sempre un'occhiata alla sezione viaggi del Contraradio, credo, magari c'è qualcosa che vi può interessare. Allora, vediamo un po', ringrazio Marco per i complimenti e anche ringrazio a nome di Chiara e Giustina sempre per i complimenti di Marco. Marco ringrazia anche Chiara e Giustina per la professionalità dimostrata ieri sera a SOS Palestina, veramente bravissime. E beh, Controradio ha un grande team. Poi Reina propone, si potrebbe andare a Madrid. La passiamo a Chiara, vediamo un po'. E poi sono stato 135 volte a Istanbul per lavoro in 10 anni, ci sono tornato per turismo nel 2024, città magnifica. Roberto